Buonasera. Allora, sarò brevissimo, poi vorrei dare un attimo la parola, prima ho fatto io una cosa abbastanza breve, poi devo dare un attimo la parola a mia moglie, a Anna, che insegna Kesher da quando abbiamo aperto, praticamente da 5 anni, e poi concluderemo la serata di studi che sarà breve, e vi chiedo di non andare via perché poi ci saranno, ci sarà il resto, non ci saranno gli... Allora, allora, io volevo soltanto così prendere un piccolo spunto dalla parasha che leggeremo questa settimana, che è la parasha di Korach. Korach parla di una rivolta, ma di una rivolta molto strana, che cercheremo proprio di toccare così molto molto velocemente. La parasha di Korach parla di una rivolta dove un gruppo di persone capitanate da questo Korach, il capogruppo, così potremmo dire, cerca di prendere...
Tu che stai la mia condizione?
Guarda, io ho spinto tutti i bottoni, non so qual è, mi dispiace, io li ho provati tutti, ma non... Non è, sono falsi, sono per bellezza. Allora, questa rivolta capitanata da Korach, una rivolta, diciamo così, secondo i Chachamim un po' strana. Vediamo per quali motivi. Sta accendere la condizionata? Ah, ecco, era per dormire. L'ho provato tutti, ma non c'era uno. No, ho toccato tutto, tranne vabbè. Allora, vediamo un pochino perché questa discussione con Cora è una discussione un po' particolare. Innanzitutto è l'unica discussione di tutta la Torah. Tutto il libro, tutta la Torah parla del popolo ebraico che discute, che litiga. La rivolta di Korach è l'unica discussione di tutta la Torah della quale noi non sappiamo assolutamente quando è avvenuta. Cioè, nella Torah non se ne parla assolutamente, non sappiamo che gli ebrei dovevano stare 40 anni nel deserto. Noi sappiamo quando gli ebrei hanno fatto il vitello d'oro, sappiamo la data di quando gli ebrei hanno chiesto la carne, sappiamo la data di quando gli ebrei hanno litigato perché non volevano entrare in terra di Israele, conosciamo la data di ogni discussione. L'unica discussione di tutta la Torah, della quale noi non sappiamo assolutamente niente, cioè la data, la Torah ci nasconde la data della machloket, della discussione di Korach. È interessante capire per quale motivo la Torah viene a nascondere proprio la data di questa discussione. Korach vuole il potere, ha con sé tutto un gruppo di persone che vogliono il potere, però è una discussione anche questa un po' strana. Perché? Perché se voi andate a vedere tutte le altre discussioni sono discussioni che o sono molto vicine all'idolatria, tipo il vitello d'oro, o gli ebrei discutono perché vogliono mangiare e bere, vogliono la carne, vogliono il pesce. Sono tutte discussioni, abbastanza... soprattutto sono terrestri, ma sono anche discussioni tipo il vitello d'oro che presuppone un grande peccato. Ora, se uno va a leggere la discussione di Korach, lui non troverà un peccato che sia uno, perché la discussione di Korach, che cosa dice? Korach dice una cosa molto semplice. Tutto il popolo ebraico è santo, con la Edapulam Kedoshim, siamo tutti quanti santi. Quindi per che cosa combatte Korach? Korach combatte perché vuole essere Cohen. Infatti Mosè, quando parla con Korach, si arrabbia e gli dice: Ubikashtem dam keuna, siete leviti, volete addirittura essere Kohanim? Allora, se uno va a leggere questa discussione di Cora, ma in realtà non capisce per quale motivo questa discussione sia così cattiva e per quale motivo sia così problematica. È un ebreo con il suo gruppo, noi potremmo dire, no, un gruppo di ebrei all'interno di una comunità, che decidono che bisogna lavorare per la santità della comunità. Loro decidono che ci si deve mettere assieme e che noi vogliamo essere Kohanim e che tutto il popolo ebraico è santo. E quindi se uno tra tutte quante le discussioni della Torah, se ce n'è una dove non si legge un grande peccato, è la discussione di Korach e del suo gruppo. Ora, insomma, se noi andiamo a leggere adesso tutte le volte che il popolo ebraico nella Torah discute, quando il popolo ebraico ha fatto il vitello d'oro, Mosè ha pregato per il popolo ebraico, ha pregato per Dio, per favore, non lo punire, e via dicendo. Qua tutte le volte che il popolo ebraico si è messo a discutere, a protestare e ha creato delle discussioni anche violente, Mosè ha sempre pregato per il popolo ebraico. Se uno va a leggere, va a vedere quella discussione di Korach, l'unica discussione che non presuppone un peccato, l'unica discussione sana, dove questo gruppo di persone dice vogliamo essere tutti santi, vogliamo essere Kohanim, che cosa fa Mosè? Mosè non dice una sola parola in difesa di Korach e del suo gruppo, ma per la prima volta Mosè fa una cosa che non ci aspetteremo. Mosè prega per la morte di Korach e per il suo gruppo. E anzi, Mosè prega e chiede che tutti quelli che fanno parte di questa discussione vengano inghiottiti dalla terra. E i nostri Chachamim a questo punto non capiscono. C'è qualcosa che non va in questa discussione. Allora io cercherò di essere molto, molto veloce e cercare di dare una risposta a tutte queste domande che abbiamo fatto partendo da una Mishnah molto famosa. La Mishnah dice, ci sono due tipi di discussione nel mondo. C'è la discussione Leshem Shamayim, la discussione che si fa nel nome del cielo, e c'è la discussione che non è nel nome del cielo. Qual è l'esempio della discussione che si fa nel nome del cielo? È la discussione di due rabbini, come Hillel e Shammai, che discutono, anzi, qual è, scusate, la Mishnah l'ho letta male, qual è la discussione che si mantiene in eterno e qual è invece la discussione che non si mantiene in eterno? La discussione che si mantiene in eterno, dice la Mishnah, è la discussione tra due rabbini, tra Hillel e Shammai, che discutono di cose molto semplici, che discutono di cose a volte anche molto noiose, la Netilat Yadayim, li discutono le decime da portare, uno dice una cosa, uno dice quella. Bene, quelle discussioni tra Hillel e Shammai saranno state noiose, saranno state tecniche, ma sono discussioni che sono cominciate più di 2000 anni fa e continuano ancora oggi. Quindi le discussioni che vengono fatte nel nome del cielo si continuano in eterno, noiose, difficili, però ancora oggi si discute sulle stesse cose che questi Hillel e Shammai avevano discusso 2000 anni fa. La discussione che non si mantiene è la discussione di Korach. La discussione di Korach, dice la Mishnah, non era Leshem Shamayim, cioè non era nel nome del cielo. E non si capisce. Come non era nel nome del cielo? Avevano discusso perché tutti dovevano essere santi, avevano discusso perché volevano la santità, e quella non è nel nome del cielo? No, dice la Mishnah. Quella è la discussione che non è nel nome del cielo. Fa finta di essere nel nome del cielo, ma in realtà non lo è. È una discussione che parla della santità della comunità, della bellezza della comunità, dell'importanza di che bisogna che la comunità cresca, bisogna che la comunità si riunisca, parla di tanta kedushah, ma in realtà, la discussione di Korach non era una discussione basata sulla kedushah. Era una discussione dove un gruppo di persone si era riunito facendo finta di credere nella santità della comunità, ma poi in realtà l'unica cosa che voleva è avere il proprio posto, avere il proprio kavod, avere la propria grandezza all'interno del popolo ebraico. E non c'è niente di peggio che far finta di parlare di kedushah, di santità e via dicendo, usare la Torah, non c'è niente di peggio che usare la Torah per poi invece in realtà tutto quello che dice lo stai usando per te stesso. E allora, per quale motivo? La discussione di Korach, pensate una discussione così, così importante, così, che ha coinvolto così tante persone, ma nella Torah noi non conosciamo la data della discussione di Korach. Perché non conosciamo la data? Perché è una discussione che non si mantiene. Quando non esiste una data di un avvenimento, vuol dire che la discussione non si è mantenuta, non sappiamo quando è successa, non sappiamo chi, neanche esattamente chi ha partecipato. Ci ha partecipato tutto il popolo, metà popolo, 205, non sappiamo niente della discussione di Korach. Una cosa così interessante, così grande, così magnifica, alla fine che cosa è accaduto? Si è dissolta, non sappiamo nulla di questa discussione. Per venirti a dire, dice la Torah e la Mishnah lo dice con altre parole, che le discussioni false, le discussioni fatte nel nome della Torah, quando in realtà la Torah non esiste, sono discussioni che sono destinate poi a lungo andare a non lasciare assolutamente niente traccia nella storia, sono destinate a scomparire. Ed è quello che è accaduto a Korach.
C'era bisogno di augurare. No?
Come?
C'era bisogno
di augurare, no? Perché arrivare ad augurare una cosa del genere? Allora, Moshe Rabbeinu può sopportare una discussione sulla carne. Moshe Rabbeinu può sopportare, la Torah può sopportare una discussione anche sul vitello d'oro, ma uno come Moshe Rabbeinu non può accettare una discussione dove si adopera la Torah facendo finta di parlare a nome della Torah, ma poi in realtà dove la Torah non c'entra assolutamente niente e l'unica cosa che conta è solamente l'amore per te stesso. Questo Moshe Rabbeinu non lo può sopportare. Lui può pregare per ogni peccato del popolo ebraico, ma non può pregare per chi adopera la Torah e fa vedere una facciata di Torah quando la Torah in realtà non c'entra assolutamente niente. Questo Moshe non lo può sopportare. E i Chachamim dicono una cosa che è ancora più forte. I Chachamim dicono che Moshe ha chiesto che il gruppo di Korach venisse inghiottito dalla terra, perché Moshe aveva questa doppia possibilità: o il gruppo di Korach viene inghiottito, oppure una discussione del genere inghiottirà l'intero popolo ebraico. È preferibile che se ne scompaia Korach piuttosto che scompaia l'intero popolo ebraico, perché quando il popolo ebraico impara che si può adoperare la Torah, si può adoperare la facciata della Torah, ma è solamente una Torah di facciata, ma non c'è vero rispetto per la Torah, il popolo ebraico verrà inghiottito. È preferibile che venga inghiottito Korach. Ed è quello che, in qualche modo, io credo, questo passo ci voglia così insegnare. Noi siamo qui da 5 anni, abbiamo... Kesher è cominciato 5 anni fa, tra le critiche, tra il non serve a niente, tra il serve a poco, tra il non so se Kesher sia servito a tanto, sia servito a poco, è servito ad avere una media di 50 persone a settimana che si riunivano a studiare Torah. Io non so quante comunità ebraiche italiane oggi, e forse veramente quante comunità in giro per l'Europa, abbiano questa cosa grandiosa di trovare un gruppo di 50 persone che si unisce a studiare Torah, che una volta all'anno se ne va in giro per l'Europa tutti quanti insieme. Ecco, io credo che questo sia una cosa importante per la comunità di Milano, credo che sia in qualche modo un esempio della capacità di poter stare assieme nella diversità. I Chachamim dicono, io ho sentito un commento secondo me bellissimo di Korach sul personaggio Korach. Voi sapete che nella Haggadah di Pesach c'è il Chacham e c'è il Rasha. Il Chacham è quello che nella Torah dice Ki shallecha bincha machar lemor, quando un giorno tuo figlio ti chiederà, e la Torah parla di alcune parole di Torah, domande di Torah che il figlio pone. Quando parla del Rasha, anche il Rasha pone domande di Torah, però sul Rasha si dice Ki yomeru, cioè quando si parla del Rasha si parla al plurale, cioè il Chacham arriva da singolo, il Chacham arriva da solo perché vuole unirsi al gruppo. Il Rasha è quello che arriva in gruppo, che quando ti pone le domande, prima si costituisce il suo gruppo, prima si fa il suo nucleo, poi viene e assieme al suo gruppo ti pone delle domande, anche delle domande di Torah, per cercare di distruggere la Torah. Bisogna stare molto attenti. Allora, io credo che Kesher invece voleva essere, io credo che in qualche modo ci siamo anche riusciti in questi 5 anni, voleva essere un movimento che poteva mettere assieme tante persone diverse una dall'altra, dove non dovevano esistere gruppi, il gruppo A, il gruppo B, il gruppo dei più religiosi, il gruppo dei meno religiosi. Io credo che in qualche modo, quando ci siamo trovati, tutti si siano in qualche modo sentiti a proprio agio. Chi ha la kippa in testa, chi non ce l'ha, chi è religioso, chi è meno religioso. Non credo che questo gruppo, questo movimento Kesher abbia fatto sentire le miflagot, no, tu appartieni ad un gruppo, tu appartieni ad un altro, tu sei il gruppo A, tu sei il gruppo B. Quello che voleva fare Korach voleva usare la Torah per creare dei gruppi, dei settori, dei pezzi all'interno del popolo ebraico, delle riunioni affinché si potesse distruggere un'altra parte che non la pensava come te. Noi questo non abbiamo mai voluto fare. Abbiamo sempre cercato di mettere assieme tutti quanti e io credo che nel nostro piccolo in qualche modo ci siamo riusciti. Credo che Kesher dovrebbe continuare ad avere delle attività. Sono molto contento che lo pensiate e quindi credo che questo sia veramente il ruolo. Adesso io volevo dare la parola un attimino a Anna, perché Anna mi ha chiesto una cosa che non ha mai fatto in vita sua, mi ha chiesto di parlare. No, nel senso che parla senza chiedermelo, è questo.
Allora io chiedo di parlare, ma parlo senza aver preparato, anche lo dico col cuore. Volevo semplicemente dire che sono molto felice che sia finito il 5º anno, perché credo che questo è un po' l'ebraismo, che il momento della conclusione di qualcosa è sempre l'inizio, in effetti, come nella Torah, come quando finisce qualcosa di molto significativo deve iniziare qualcos'altro di altrettanto significativo. Volevo ringraziare il gruppo che ha studiato con me in questi anni, veramente mi hanno dato tantissimo. Anche Rav Colombo ha detto un numero, io non sopporto più i numeri, perché questo era un piccolo gruppo, ma è venuto e ha partecipato a queste lezioni sempre, costantemente. Non mi piace dire sì, è un piccolo gruppo, io credo che ognuno di noi sia un mondo, ognuno di noi sia importante. No, sono stufa di sentir parlare di numeri, perché ognuno di noi è importante. Un'altra cosa, io ho sempre detto che Kesher è il quarto figlio che ho adottato di Rav Colombo. Sono molto affezionata, la nostra famiglia è affezionata a questo progetto. E credo che, come il nome di un figlio, un po' dice Ravroda, lei è una profezia, io credo che il nome sia, questo nome sia stato, non so di chi sia stata l'idea,
mia.
Molto importante naturalmente, Rav Colombo, chiaramente, perché in nome dell'unione si dicono tante, tante cose. Dice, per esempio, in ebraico c'è un altro nome che è Gesher, che è ponte. C'è un altro nome, per esempio, che unisce, che è la parola Keshet, l'arcobaleno, no? Le diversità. La parola Kesher invece ha un significato secondo me fortemente ebraico, perché Kesher vuol dire legame, Kesher è legato per esempio ai tefillin, Kesher vuol dire legame con l'ebraismo, ma legame anche tra le persone. E io penso che ogni progetto può essere pure bellissimo, ma è legato alle persone poi che lo realizzano, cioè ci può essere il più bel progetto del mondo, se non ci sono quelle persone, il progetto non si realizza. Perciò io credo che queste persone che stanno qui, le persone che non sono venute oggi, siano veramente il nucleo e la forza di questo progetto. Credo che sia una grandissima forza, mio marito, ma dirlo la moglie, quello dice del marito, non può testimoniare. E credo però che la parte di Kesher veramente dal punto di vista spontaneo, perché lei è così accogliente, lo è a prescindere da Kesher, dopo Kesher è Paola. Cioè, penso veramente... che le comunità, non l'ebraismo, le comunità non siano femministe, lo penso. L'ebraismo penso invece che dia valore alla donna. Ho voluto esprimere questo a nome di tutti, io so che esprimo qualcosa che non è mio, esprimo qualcosa che non è tutti, tu hai dato tantissimo e devi continuare a dare.
Ecco, bravo.
Dico anche io qualcosa su Korach, però per distinguermi dai al Colombo dico qualcosa di positivo su Korach. Io volevo dire due cose, due midrashim, due midrashim che riguardano questa parasha. C'è un midrash che collega questa parasha con un'altra parasha, in particolare con la parasha di Va'etchanan. La parasha di Va'etchanan, che credo che tutti conosciate come la parasha dei Dieci Comandamenti, la seconda parasha in cui ci sono i Dieci Comandamenti, però la parasha di Va'etchanan è anche la parasha delle ultime 500 rotte tefillot che Moshe dice per poter entrare in Eretz Israel. Moshe tenta in tutti i modi di entrare in Eretz Israel e gli è negato. Moshe dice centinaia di preghiere per entrare in Eretz Israel, vai fra un anno, è l'inizio, all'inizio di questa parasha si parla di queste preghiere. Moshe ne dice tante e non avrebbe smesso di dirle, se non che Dio gli dice di smettere. Dio gli dice di smettere dicendogli Rav Lecham, è troppo, basta. E secondo i Chachamim Dio gli dice di smettere perché se non avesse smesso, sarebbe stato costretto ad accontentarlo. Comunque gli dice Rav Lecham. Bene, il Midrash collega questo Rav Lecham della parasha di Va'etchanan con un'espressione che troviamo nella parasha di Korach. A un certo punto Moshe si rivolge non tanto a Korach quanto ai Levim che partecipano alla rivolta di Korach, si rivolge ai Leviti che partecipano alla rivolta di Korach dicendogli Rav Lachem ben Levi, è troppo per voi ben Levi. Bene, mi piace cosa fa, collega Rav Lachem con Rav Lachem, mette insieme le due cose. Senso insieme, che vuol dire, cosa c'entra, cosa sta dicendo Moshe ai Bene Levi. Moshe sta dicendo quello che ha detto Rav Colombo prima, voi siete Levim, avete già un privilegio che siete Levim, avete un compito speciale che siete Levim, bene, non pretendete troppo, non chiedete troppo, non chiedete l'impossibile, non chiedete di essere Kohanim. Non dovete chiederlo, non potete chiederlo, è troppo, state esagerando nel chiedere. Ha ragione Moshe? Assolutamente sì, ha ragione Moshe. Non si può, è una carriera che ci è preclusa quella di diventare Galerim o Kohanim, non riusciamo a fare questa carriera. Non possiamo, o si è nati Kohanim o non lo si diventa. E quindi, anche se è lì, non si può diventare, no, se è lì si può diventare. Israele non può diventare Levi, non può diventare Coni. Ora, quindi Moshe ha ragione. E allora che senso ha il collegamento che fanno, i nostri sacramenti. Beh, secondo un commentatore contemporaneo, il collegamento è questo, il collegamento che fa il Midrash è questo. Midrash dice a Mosè, dice che Dio dice a Mosè, come se Dio dicesse a Mosè, tu hai detto Rav Lachem ai Levi, e quindi a te io dico Rav Lachem. Tu hai detto troppo? Anche a te dico che è troppo. Perché? Anche per Mosè è troppo. Quello che sta chiedendo è troppo. Dio ha detto che non può entrare in Eretz Israel, è impossibile, è un decreto divino che non può entrare, quindi è troppo, stai chiedendo troppo, stai chiedendo quello che non ti spetta, stai chiedendo qualche cosa che non va bene. Quello che probabilmente vuol dire mi piace a questo. Se tu accetti che tu possa chiedere troppo, a questo punto devi accettare anche che i Levi possono chiedere troppo. Uno, due. O tu puoi chiedere troppo, o è legittimo che tu chieda troppo, e a questo punto però anche i Levi possono chiedere troppo, oppure se, tu non, se i Levi non possono chiedere troppo, neanche tu puoi chiedere troppo. Bene, però che senso ha tutto questo? Che senso ha chiedere troppo? Cioè, attenzione, chiedere troppo significa chiedere l'impossibile. Vi porto una interpretazione di Rav Mordechai Miller. Rav Mordechai Miller dice questo, dice quello che il messaggio di questo Midrash è che un'aspirazione spirituale è sempre legittima. Un'aspirazione materiale no, ma un'aspirazione spirituale è sempre legittima, anche se quell'aspirazione spirituale è impossibile da ottenere. L'aspirazione spirituale è positiva, l'aspirazione spirituale è legittima. Quindi il fatto che Mosè abbia detto Rav Lachem ai figli di Levi è sbagliato. Mosè sbaglia a dire Rav Lachem. I figli di Levi hanno un'aspirazione spirituale. Aspirazione spirituale che non potranno ottenere, però un'aspirazione spirituale. E quell'aspirazione spirituale andava rispettata. Perché? Perché a volte anche desiderare l'impossibile può essere utile. Perché può essere utile? Perché a volte noi progettiamo qualche cosa, ci proponiamo di ottenere qualcosa senza renderci conto che non abbiamo le forze per ottenere quel qualcosa. Il possibile non è necessariamente diventare Kohanim, sono anche altre cose che sono. Ci sono altre cose che sono impossibili, non nel senso che sono impossibili in assoluto, sono relativamente impossibili, vanno al di là delle nostre forze. Bene, noi operiamo per ottenere l'impossibile, ma non ci riusciamo. È una delusione terribile, è una sconfitta terribile. Però a volte succede una cosa strana. La cosa strana che succede è questa, che noi operiamo per ottenere l'impossibile, non lo otteniamo, ma otteniamo qualcos'altro. Quello che succede è che otteniamo qualcos'altro. Credo che, non so, probabilmente più persone di noi hanno fatto questa esperienza, o un progetto, un grande progetto, tento di ottenere, di raggiungere l'obiettivo, non ci riesco, ma raggiungo un altro obiettivo. Quell'altro obiettivo è un obiettivo importante, un obiettivo positivo. Bene, faccio anche un collegamento comunitario in senso lato, non necessariamente di Milano, ma in generale. Ora, a Milano e nelle comunità, oggi va molto di moda, ma non solo nelle comunità, va molto di moda a scuola, va molto di moda in Italia, va molto di moda dappertutto, parlare di progetti. È una di quelle cose che ci piace, parlare di progetti. La parola progetto è una parola magica, ed è una parola che funziona dappertutto. Ora, non parlo di progetti comunitari, progetti scolastici. I progetti scolastici molte volte sono del illustre stupidaggine, ok? Molte volte sono questo, va bene? Molte volte nascondono sotto qualcosa di pomposo il nulla, ok? Però parliamo invece delle cose serie, lasciamo perdere le stupidaggini ci sono, ci sono scuole italiane che sui progetti hanno fatto un sacco di soldi, facendo i progetti più strani di questo mondo, dalla cucina etnica, di tutto, ci sono, c'è stata una previsione televisiva in cui hanno fatto l'elenco dei progetti finanziati dal Ministero, è una cosa, non potete immaginare quello che è stato progettato, con un sacco di soldi, con tantissimi soldi per scenario. Però lasciamo perdere i progetti stupidi, e i progetti fatti apposta per non fare niente in realtà e per ottenere dei soldi. Parliamo di progetti seri. Si parlano anche di progetti seri. Che cosa si fa però? A volte i progetti seri non riescono. A volte mi pongo degli obiettivi e io non riesco a ottenere quell'obiettivo. Io tento in tutti i modi, ma non ottengo quell'obiettivo. Il progetto è fallito, non necessariamente. Se io riesco a ottenere un altro obiettivo da quel progetto, se io riesco a ottenere qualcos'altro da quel progetto, bene, il progetto è riuscito. Perché? Perché in realtà noi possiamo aspirare a qualche cosa. Però noi siamo sicuri di una cosa, avere fede significa questo, che come va a finire non lo sa nessuno di noi. Questo significa emunà. Emunà significa che io tento di fare delle cose, ci metto l'anima per fare delle cose, dopodiché cosa veramente ottengo? Non lo so. Non so cosa ottengo, però quello che so è che se ci metto l'anima ottengo qualcosa. Questa è l'idea ebraica fondamentale. E ragionare su obiettivi raggiunti, che può sembrare la cosa più moderna e più giusta di questo mondo, in realtà non è ebraico, è molto poco ebraico. Quello che succede nell'ebraismo è ci provo e vedo cosa succede. Ci provo e vedo cosa succede. Sapete come si trasmette l'identità ebraica? Secondo il picche a volte. L'identità ebraica si trasmette in questo modo. Nel modulo della medish muove l'aso. Studiare, insegnare, osservare e fare. Questa è la trasmissione dell'identità ebraica. Questo è il progetto. Questo è il vostro progetto. E qualunque impegno che mi porti a fare questo è comunque positivo ed è comunque qualcosa di riuscito. Ecco, questo credo che dobbiamo ricordarcelo e non disprezzare mai un'aspirazione. Un'aspirazione sincera, un'aspirazione vera, un'aspirazione spirituale vera, dobbiamo imparare a non disprezzarla. Magari non si otterrà niente, magari non si otterrà niente di quell'aspirazione, magari quell'aspirazione non si realizzerà, poi si realizza qualcos'altro. Si realizza qualcos'altro che magari diventa fondamentale per la nostra comunità, diventa fondamentale per l'ebraismo. E credo che questo possa essere uno dei messaggi del Rav Lachem, del Rav Lachem e Rav Lachem di Moshe Rabbeinu. Una seconda cosa che volevo dire era questa. C'è un altro midrash, anche qui ricollega quello che ha detto la Colombo. C'è un altro midrash che parla dei figli di Korach. Allora, c'è un passo in cui viene detto che i figli di Korach non sono molti. I figli di Korach non sono morti, bene Korach lo metto, c'è scritto. Che è successo ai figli di Korach? Come ha detto Rav Colombo, il Korach, il suo gruppo e la sua famiglia vengono inghiottiti dalla terra. Inghiottiti dalla terra vuol dire che vanno direttamente nel Sheol, l'inferno più o meno, ok? Vanno direttamente, hanno una specie di autostrada verso, ok, sembra quasi un film del loro, di questo genere, va bene? Questa, vanno direttamente al Sheol. E qui là, i Chachamim dicono una cosa che era straordinaria. I figli di Korach però non vanno fino a giù. Non arrivano fino a giù, ma si fermano su una colonna. C'è una colonna, non so, evidentemente c'è una colonna all'inferno. C'è una colonna, si fermano su una colonna e rimangono sulla colonna all'inferno. Nel Sheol rimangono alla colonna. È un ghiaccio di una stranezza che veramente, io non so, di ghiacci strani ce ne sono, questo è strano questo. Che vuol dire? Che senso ha? i film di Cori che stanno sulla colonna di
inferno.
Beh, Andrea si racconta qualcos'altro. Andrea si racconta che i figli di Korach parteciparono alla rivolta. La rivolta era capeggiata dal padre, partecipano alla rivolta. Partecipano come, tutto, come succede, partecipare alla rivolta non è partecipare a una gita ebraica, partecipare a una rivolta è qualcosa di molto impegnativo psicologicamente, non è uno scherzo partecipare a una rivolta, significa qualcosa di molto importante, partecipare a una cosa del genere. La rivolta di Korach è una rivolta che mette in discussione moltissime cose del popolo ebraico. Partecipano alla rivolta. A un certo punto gli succede qualcosa. Succede che Mosè si presenta da Korach al suo gruppo. Ci va lui. Ci va lui. Va da Korach al suo gruppo. Si presenta da Korach al suo gruppo. Passa davanti a loro. I figli di Korach a questo punto si pongono un problema di Allah. Il problema di Allah è questo. È vero, siamo in rivolta contro Mosè. Però Mosè è stato il nostro maestro. Mosè ci ha insegnato a fare. Davanti al maestro ci si alza in piedi. Questa è Allah. Allah che davanti al proprio maestro ci si alza in piedi. Devo fare? Mi devo alzare in piedi o mi devo alzare in piedi? Questa è la domanda di Allah che i figli di Korach si pongono. Dobbiamo alzare in piedi, non ci dobbiamo alzare in piedi. Dalla parte è assurdo che ci alziamo in piedi. Stiamo rivoltandoci contro di lui. Che senso ha alzarsi in piedi? D'altra parte c'è una halakha che dice di alzarsi in piedi. Sono combattuti, a un certo punto decidono di alzarsi in piedi. Decidono di alzarsi in piedi davanti a Mosè. E nel momento in cui decidono di alzarsi in piedi davanti a Mosè, in quel momento cominciano a ripensare a tutto. Cominciano a rimettere in discussione quello che fino adesso era scontato. Siamo in rivolta, siamo la famiglia di Korach, Mosè è il nostro nemico. Perché ci stiamo alzando in piedi davanti a lui, il nostro nemico e il nostro maestro. Chi è quest'uomo? E cominciano a ripensare a tutto. Cominciano a rimettere in discussione tutto, cominciano a pensare più che a ripensare. Fino a quel momento non hanno pensato, non si partecipa una rivolta pensando, c'è qualcuno che pensa, gli altri partecipano. Da quel momento i figli di Korach cominciano a pensare con la propria testa, non con la testa del padre. E a quel punto rimettono in discussione le basi della rivolta. Che cosa vuol dire che sono su una colonna all'inferno? Cos'è? Cosa ti permette una colonna? Stare su una colonna ti permette di guardare le cose dall'alto. Ti permette di non essere completamente coinvolto e di riuscire a guardare le cose dall'alto. Bene, la capacità dei figli di Korach è stata la capacità di riuscire a guardare le cose dall'alto. Bene, io credo che questo sia un insegnamento importante. E forse non lo so, forse è in contraddizione con quello che ho detto prima. Noi dobbiamo... Un'aspirazione spirituale è un'aspirazione, ed è importantissima. Noi dobbiamo avere delle aspirazioni spirituali, dobbiamo avere dei sentimenti. E l'aspirazione spirituale ci può portare da molte parti. Però dobbiamo anche essere capaci di pensare con la nostra testa. Dobbiamo essere anche capaci di ragionare su quello che abbiamo davanti e di non farci prendere da qualche cosa che ci impedisce di ragionare. Ecco, noi a volte siamo presi da qualche cosa che può essere un entusiasmo, può essere anche semplicemente il fatto che è un'idea che viene diffusa in giro e che diventa un luogo comune, che per noi diventa scontato. Non riusciamo più a ragionarci sopra. Ci sono alcune cose che noi ripetiamo come slogan, e li ripetiamo come slogan senza mai ragionarci sopra. Ce ne sono alcune che sono la mia generazione, che è la generazione che ha fatto la scuola negli anni 70, ha ripetuto come pappagalli slogan di tutti i tipi, senza ragionarci un minuto sopra in alcuni casi. Noi abbiamo ripetuto delle cose senza ragionarci sopra. Bene, la capacità di ragionare sopra, la capacità di vedere le cose un po' dall'alto, è una capacità straordinaria a cui non dobbiamo rinunciare. Come si raggiunge una capacità del genere? Beh, io voglio dire questo, che l'ebraismo questa capacità la dà. L'ebraismo, la tradizione ebraica questa capacità la dà. La tradizione ebraica ti costringe ad alcune cose che ti spezzano i ragionamenti comuni. Insomma, se io seguo la tradizione ebraica, mi è difficile, veramente difficile, ripetere senza problemi dei luoghi comuni. Perché? Perché c'è subito qualche cosa che la tradizione ebraica non va in quella direzione. Beh, io credo che questo sia un grande regalo che ci fa la tradizione ebraica. E credo che questo sia... Approfitto di questo per fare i complimenti a Kesher. Credo che Kesher sia stata un'iniziativa che ha voluto introdurre le persone all'interno della tradizione ebraica senza addolcirla, senza edulcorarla. Allora, perché cosa succede con la tradizione ebraica? A volte facciamo della tradizione ebraica qualcosa che con la tradizione ebraica abbiamo poco a che fare. Prendiamo la tradizione ebraica, la trasformiamo in qualcos'altro, ci facciamo un bel fiocchettino sopra, e il fiocchettino sopra è quello che viene trasmesso. Qui si è fatta la lezione di Torah, credo che sia che la stragrande maggioranza delle lezioni che sono state fatte a Kesher sono lezioni di Torah. Tra l'altro sono lezioni, mi sembra che abbiamo avuto anche quelli che hanno avuto più successo. Bene, fare lezioni di Torah credo che sia, a parte un dovere per tutti noi, ma credo che sia un modo di permettere alle persone di pensare con la propria testa e di vedere un po' le cose un po' più dall'alto e di non farsi mandare il cervello all'ammasso, di non farsi mandare il proprio cervello all'ammasso. Questo credo che sia qualcosa di fondamentale, e credo che sia un regalo che ci è stato fatto. Volevo ringraziare a Colombo, volevo ringraziare Anna e volevo ringraziare in particolare veramente Paola per tutto quello che ha fatto.
Prima di mangiare il dolce noi faremo la tefila di Arvit, chi può fermarsi grazie, e vi chiedo durante la tefila di pensare che domani mio figlio viene agli esami di maturità, di coinvolgerci.